Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Amen. All'inizio di questa Eucaristia vogliamo chiedere perdono al Signore di tutte le nostre paure che non sappiamo vincere. La paura fa parte della nostra vicenda, ma il Signore ci dice non temere in continuazione e ci dice di vincere in forza della fede che Egli ci dona. Chiediamo perdono per tutte le volte in cui invece ci lasciamo vincere non dalla fede ma dalla paura.
Dal libro di Giobbe, al capitolo 38, i primi 11 versetti. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: «Chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dov'eri? Dimmelo se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la corda per misurare? Dove sono fissate le sue basi, o chi ha posto la sua pietra angolare, mentre gioivano in coro le stelle del mattino e acclamavano tutti i figli di Dio? Chi ha chiuso tra le due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite, gli ho messo un chiavistello e due porte dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde». Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 5, versetti 14-17. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti. Dunque tutti sono morti ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco, capitolo 4, versetti 35-41. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé così come era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. L'accostamento della prima lettura del Vangelo è ovvio, ci suggeriscono un pensiero: il potere di Gesù sulle forze della natura, sul mare e sul vento, e lo stesso potere che Dio ha e che troviamo nella prima lettura, Egli che è il creatore, che è l'artefice di ogni cosa e che ha posto i limiti al mare impetuoso, al suo grande orgoglio, così come lo descrive la prima lettura, ha posto un chiavistello e due porte, gli ha fissato un limite e gli ha detto al mare: fin qui giungerai e non oltre, e si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Sarebbe bello leggere un po' di più il capitolo 38 e inserirlo, inquadrarlo in tutto il libro di Giobbe, ma non possiamo farlo. Ricordiamo che siamo nella parte finale, l'intervento di Dio. Il capitolo 38 è l'intervento di Dio dopo che i tre amici di Giobbe hanno tentato vanamente, anzi hanno acuito ancora di più i dubbi di Giobbe, le sue paure, le sue rimostranze contro Dio, le sue proteste sono divenute ancora più grandi dopo che i suoi tre amici hanno tentato di consolarlo, e invece di consolarlo hanno ottenuto esattamente il contrario. Tanto è che il Signore dirà agli amici di Giobbe di chiedere a Giobbe stesso di intercedere per loro, perché hanno sbagliato. E quindi il suo servo Giobbe qui viene sì rimproverato, ma le cose che ha detto sono anche vere, e quindi Dio gli rende giustizia, e Giobbe sente che Dio gli rende giustizia, o meglio, che sarà colui che gli renderà giustizia, perché ancora non gliel'ha resa quando Dio parla qui, e che ha il potere di rendergli giustizia. Ma però, insomma, comunque il tratto che abbiamo letto mostra il dominio, il potere, la sovranità di Dio sulle potenze del mare, sul mare e su tutto quello che il mare significa nella letteratura biblica: il male, l'oscurità, le forze invincibili che spaventano l'uomo. Tutto questo ha ricevuto un limite da Dio che non può oltrepassare, e questo potere sul mare, questa autorità la vediamo esercitata in Gesù. Questo è il significato dell'accostamento delle letture: in Gesù che calma le acque, come abbiamo visto, come abbiamo ascoltato. Taci, calmati, con due verbi, e il vento dice cessò e ci fu grande bonaccia. Lo stesso potere, la stessa autorità divina. Però il Vangelo contiene anche tante altre cose, tante che si possono dire, e in particolare appunto siamo nel mare, siamo nella traversata, e a un certo punto c'è la tempesta, e Gesù dorme e i suoi discepoli si spaventano perché la tempesta è molto forte, tanto che le onde hanno ormai l'acqua ha riempito la barca e sembra essere tutto perduto, tutto perso, e i discepoli lo svegliano dicendo: non ti importa che siamo perduti? E allora Gesù, la prima cosa che fa, minaccia il mare, il vento, e gli ordina di calmarsi, di fermarsi. Tutto si acquieta, la bonaccia, e poi c'è il rimprovero ai discepoli: perché avete paura? Non avete ancora fede? E poi c'è il grande timore e l'affermazione di stupore che i discepoli pronunciano: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? È chiaro, l'accostamento con la prima lettura mostra che questa domanda in sé contiene già una risposta, perché chi domina le forze della natura è Dio, è dunque un uomo di Dio, è uno che proviene da Dio, è il figlio. E la paura dei discepoli. Chi non avrebbe avuto paura? È possibile non avere paura in una situazione del genere? Evidentemente la risposta che ci diciamo, che ci diamo, ma come si fa? È naturale aver paura in una situazione del genere. E allora la domanda successiva, e allora perché Gesù li rimprovera? Innanzitutto notiamo che questo serve per noi, che Gesù sì li rimprovera, però esaudisce la loro richiesta, di uomini di poca fede, come li definisce. Non dobbiamo ricavare da qui una risposta o fideista oppure che svaluta tutto. La paura è insita nell'uomo, fa parte della nostra natura ferita, ma siamo così. Finché non tornerà il Signore, ristabilirà tutto e finirà la corruzione, quello che sperimentiamo giorno per giorno, la paura farà parte della nostra esperienza. E allora quello che il primo insegnamento è che non dobbiamo dire: ma se io ho una fede quasi da non riconoscere la realtà. No, la realtà è quella, la confesso davanti a Dio, davanti al Signore, come uomini siamo di poca fede, ma ciò non ci impedisce di gridare al Signore. E il Signore ascolta, anche se siamo uomini di poca fede, come viene rimproverato ai discepoli. L'importante è confessarlo, dirlo davanti al Signore, non presumere, sarebbe un errore fatale, ma confessare davanti al Signore. In secondo luogo possiamo anche ricavare dall'episodio dell'Evangelo anche una seconda conclusione, una seconda osservazione. Non si conclude mai un Vangelo. Gesù li sgrida, è certo, Gesù però li esaudisce, e la cosa che fa Gesù in realtà perché avete paura, domanda, non avete ancora fede, è un rimprovero, ma è un invito ad avere fede, è un invito ad accogliere il suo insegnamento. Ed è un invito fatto a coloro che del Signore Gesù hanno già sperimentato qualche cosa. Siamo all'inizio del Vangelo, siamo al capitolo 4, ma non l'hanno ancora conosciuto tutto. Tanto è che l'ultima frase appunto mostra che non si aspettavano, non pensavano affatto che Gesù avrebbe potuto fare una cosa simile. Avevano veduto Gesù operare miracoli, prodigi, guarire tante persone, paralitici, cacciare i demoni, sanare i lebbrosi. Avevano udito Gesù parlare così bene, con un'autorità veramente nuova. Avevano anche visto che le folle andavano a Gesù a farsi guarire, e che Gesù non solo faceva questi miracoli, ma ne faceva un numero così grande, guariva tutti, che era una cosa stupefacente, propria di Gesù, del Messia, che mostra che egli è il Messia, però non l'avevano ancora visto fare una cosa del genere. Calmare le forze della natura. E il rimprovero di Gesù, cosa possiamo capire dal rimprovero di Gesù? che dalle cose che Gesù aveva fatto, anche se non aveva ancora mostrato il suo potere, la sua autorità sulle forze della natura, forse potevano comprendere che c'era una novità e quindi dare un atto di fiducia in più a Gesù. Forse è un tentativo di spiegare per il rimprovero di Gesù ai discepoli. E comunque sia, dobbiamo prendere le parole di Gesù come un invito ad avere la fede in Lui che manifesta la sua potenza.